In realtà i photomod c'erano già da un pezzo, ma la verità è che io li odiavo fortissimo, perché nonostante mi piacesse fare fotografie nella realtà, i photomod erano caratterizzati da controlli scomodissimi, glitch, bug, comandi insensati, ogni volta che provavi a posizionare la camera, insomma, mi arrabbiavo e basta quando provavo a usare questi photomod, per cui magari preferivo prendere lo screenshot ricordo nel bel posto che non mettermi lì a usare questi tool insopportabili.
Ciao, stai per ascoltare una nuova puntata di Coordinate, un podcast che parla di videogiochi, fumetti e animazione, coinvolgendo di volta in volta ospiti che ci aiuteranno ad approfondire i punti di vista più interessanti di questi mondi. Non ti resta che metterti comodo, seguirci sui social e goderti questo episodio. Bella! Oh, benvenute e benvenuti ad un nuovo episodio della seconda stagione di Coordinate Podcast. Seconda stagione, l'abbiamo detto già nelle puntate precedenti, in realtà l'avete anche già visto, è piena di ospiti incredibili, ma prima di presentarvi l'ospite di questa puntata voglio introdurre il mio compagno di viaggio, ok? Come uno starter fidato che ti accompagna nel laboratorio del professor Oak fino a vincere la Lega Pokémon, con me, come sempre, Mattia. Ciao
Ciao,
Mattia,
io
come va?
faccio le
Tutto
reci
bene?
di Cicorita a questo punto e quindi no, molto molto bene, sono davvero contento di avere l'ospite che abbiamo questa sera perché verrà fuori qualcosa di atomico, perché siamo molto contenti che abbia accettato e siamo anche insomma emozionati perché l'abbiamo seguito in questi anni di lavoro e passione guardandolo attentamente, quindi insomma siamo molto contenti.
Beh, con
Ciao,
noi
ciao,
Cristiano.
aspettavo una presentazione, non arriva la presentazione. Va bene, grazie dell'invito.
La presentazione arriva nel senso che volevo farmi salutare così perché in realtà Cristiano noi non l'abbiamo conosciuto come Cristiano, ma in realtà l'abbiamo conosciuto come uno che fa magie con i videogiochi, non a livello magari di gameplay, ma un settore, diciamo così, molto molto particolare, cioè la fotografia digitale del videogame, che è una nicchia, in realtà neanche tanto nicchia, perché poi curiosando nel web, nei forum, anche nelle pagine Instagram, semplicemente viene fuori tanto, però almeno in Italia Cristiano è leader, è uno dei nomi che ti vengono più facilmente alla memoria. Quindi per iniziare, per introdurre questa nuova puntata di Coordinate, mi viene da fare la domanda più banale del mondo, ma quella giusta. Cristiano, ma quando è che hai incominciato a fare foto nei videogiochi? Quando è stato? Quando è venuto?
Ho cominciato su per giù, direi 5 anni fa, una cosa del genere. E in realtà i photomod c'erano già da un pezzo, ma la verità è che io li odiavo fortissimo, perché nonostante mi piacesse fare fotografie nella realtà, i photomod erano caratterizzati da controlli scomodissimi, glitch, bug, comandi insensati, ogni volta che provavi a posizionare la camera, insomma, mi arrabbiavo e basta quando provavo a usare questi photomod, per cui magari preferivo prendere lo screenshot ricordo nel bel posto che non mettermi lì a usare questi tool insopportabili. Poi in realtà c'è stato un momento di svolta durante uno dei miei replay a Uncharted 4. Io sono uno che giochi che ama, li rigioca più volte anche a distanza di tempo, e mi ero accorto che in realtà mi ero preso bene, stavo facendo degli scatti un po' diversi rispetto al "c'è che bel panorama", prendo lo screenshot, e da lì piano piano è diventata prassi mentre uno gioca appunto, prendere delle foto, e all'inizio senza obiettivi particolari, così era parte del gioco, era parte del gioco. Però a un certo punto, sai, inizi a postarle nei forum, qualcuno ti fa qualche complimento, e allora ho detto: vabbè, ma come posso renderle ogni volta migliori, no? E un po' ti arrangi da solo, un po' inizi a studiare sempre di più fotografia, la sua storia, i suoi autori, e cerchi sempre di migliorarti sempre di più, sempre di più, sempre di più. Poi si arriva al 2018 con God of War. Lì vinco il contest, vengo selezionato sia in Italia che poi a livello mondiale da Santa Monica e mi prendo un po' più di fiducia. Dico: vabbè, ma allora non piacciono solo a me queste cose che faccio. E ho cercato di iniziare via via ad avere degli standard sempre più professionali. Dopo un po' ho aperto il mio sito, che è la mia vetrina, il mio portfolio professionale, e da lì periodicamente pubblico delle gallerie. All'inizio facevo solo... Quando si inizia, uno la sera fa delle foto, pubblica sui social quelle che gli sembrano le più belle, no? E poi ho iniziato a ragionare in termini di gallerie, cioè di creare un set per ogni gioco che racconti sia quel gioco sia come l'ho vissuto io, quindi un corpus più organico, deve avere un inizio e una fine. Ragionare in termini di gallerie è molto diverso rispetto che così prendere la foto quando arriva. E adesso questo è quello che fondamentalmente trovate sul mio sito Vertical Gaming Photography.
Infatti la cosa che proprio mi piace di te, io ti ho conosciuto tramite quel famoso scatto di God of War e poi nel prosieguo mi sono, come posso dire, completamente innamorato del tuo lavoro, della tua passione, già con lo Spider-Man di Insomnia, ma soprattutto con Demon's Souls Remake, dove hai fatto delle magie, anche perché insomma il software proprio di gioco te lo permetteva. Quindi ti faccio una domanda che in realtà è doppia. Uno è... anche qua, un po' banale, ma è interessante. Quindi, cioè, comunque con questa ottica, scusa il termine molto fotografico, del dovere scattare, del dover trovare l'inquadratura giusta, i giochi immagino che durino un bel po', anche al di là della durata di per sé, magari poi se fai replay va bene, vai più svelto. E se proprio dal punto di vista della photo mode, visto che tu hai detto che prima non la sopportavi, io lo ammetto, la photo mode l'ho scoperta e mi ci sono innamorato, seppur non sono un fotografo, sono proprio un cane da questo punto di vista, con Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Sono passato i pomeriggi nella mia adolescenza, infanzia, a fare foto su foto Metal Gear Solid 2, che comunque era... Per quanto la fotocamerina rudimentale, però
era una camera in game, nel senso che la poteva usare il personaggio proprio.
Sì,
era un photo mode.
Era interessante, comunque, aveva un perché. Però appunto ti volevo chiedere come stai notando, soprattutto mi viene da dire per le esclusive Sony, che hanno proprio il photo mode quasi obbligatorio, tranne Death Stranding, che infatti poi l'ha implementato, se questa cosa sia una tipologia di, non so, bonus, di aggiornamento che noti sia molto interessante, cioè stia sempre più migliorando. Quindi queste due domande sono un po' la mia curiosità in questo momento.
Allora, cerco di procedere con ordine senza perdermi i pezzi. Ovviamente se, oltre a giocare, fai anche tante foto, è vero che i giochi durano molto di più. Nel mio caso, enormemente di più. Nel senso che poi, quando cerchi di fare virtual photography a un certo livello, non è neanche più mentre gioco, sì, qua si può anche provare a fare la foto e via andare. Devi giocare prima tutto il gioco, a volte anche più di una volta, perché devi conoscere benissimo tutti gli asset, le mosse, le contromosse dei boss, devi sbloccare un certo tipo di costume, perché poi chi ragiona in termini fotografici sa che la stessa identica foto, identica, se quel personaggino lì in basso a destra ha il vestito rosso, cambia da così a così. Quindi devi considerare tutta una serie di cose che a persone ormai passerà mai per la testa. E quindi a quel punto inizi davvero a fare le foto, no? E ci vuole tantissimo tempo, perlomeno per gli standard a cui io cerco di attenermi. E può essere anche molto frustrante, non ve lo nascondo, perché anche se ormai ho la mia buona esperienza, ti capitano quelle 40-50 ore consecutive che una foto buona non c'è verso che esca, ma non c'è verso. E tu dici, ma com'è possibile, ho finito il gioco, sto facendo la seconda run, non ho una foto buona, non sono più capace. È che certe volte sì, poi improvvisamente individui quei posti interessanti, quelle boss fight utili, quell'espressione, quella luce che c'è in quel posto, e poi magari in giro di 10 ore tiri fuori 5-6 foto valide. Però sì, è un po' sempre il lato oscuro di qualsiasi professione, cioè quando diventa devi ottenere un risultato di una certa qualità, allora non è più solo divertimento e quindi ci vuole anche tanto pazienza, non voglio dire fatica, perché vabbè, forse diventa eccessivo, però pazienza sì, e comunque vanno via tante ore.
E invece
aspetta, l'altra domanda, cioè, l'altra domanda,
l'altra domanda
era sul
progresso. Era il photomod, il progresso del photomod.
Sì, è vero che stanno continuamente migliorando, soprattutto quelli Sony, è vero, infatti io come sapete lavoro quasi solo sui titoli Sony anche per questo motivo, perché ogni tanto ti capita il gioco che ti piacerebbe fotografare, ma il photomod ha tipo due opzioni, no, ho bisogno di qualcosa di più sofisticato. È un miglioramento incrementale, ma non lineare, nel senso che non è che sistematicamente ogni photomod è meglio di quello prima. Magari migliora una cosa, però l'altra è un pochino peggio, però nel complesso si va migliorando e soprattutto in questa generazione c'è stata un'aggiunta decisiva che sono il setup delle luci tipo studio.
Sì. Esatto.
Prima una parte fondamentale del mio lavoro era esplorare ogni anfratto di gioco per trovare quei davvero 3-4 punti in tutto il gioco dove c'era una luce davvero suggestiva. Adesso questa cosa qua passa un pochino in secondo piano, cerchi di più il momento in cui succede qualcosa di interessante e a quel punto lo illumini tu. E la contropartita qual è? È che regolare le luci di studio comporta veramente ancora molto più tempo. Poi una cosa è che una volta che ce l'hai non riesci più a farne a meno. Però ovviamente sempre lavori più.
Sì, tra l'altro sentendoti parlare, effettivamente stiamo sentendo parlare un fotografo sostanzialmente, perché io sento parlare di luci, di cercare il luogo in cui far succedere qualcosa per andare a catturare un'istantanea di quel momento, di costruirlo. Questa cosa sinceramente mi affascina molto. Io, come in realtà dicevi anche tu, ho sempre un po' snobbato la photo mod, nel senso che, non lo so, è sempre stato qualcosa che non mi ha mai dato particolari soddisfazioni, proprio probabilmente per dei limiti tecnici che ci sono sempre stato, e in realtà ignoravo il fatto che ad oggi avessero investito su questa modalità all'interno dei videogiochi, finché negli ultimi anni ho iniziato a vedere qualcosa, tra i quali anche appunto i tuoi lavori, i tuoi scatti, e ho detto ok, forse siamo arrivati a un livello in cui si riesce a fare qualcosa di interessante. Proprio in merito a questi ultimi anni, appunto, dove tu hai iniziato a fare questo lavoro all'interno dei videogiochi, qual è il gioco che ti ha dato più soddisfazioni da fotografare? Che, insomma, ti è restato più nel cuore il lavoro che hai fatto?
Allora, mi viene spontaneo dire Ghost of Tsushima. Però non è detto che sia la risposta giusta. Probabilmente lì c'è stata una combinazione di un gioco che mi è entrato particolarmente nel cuore, e neanche da subito, perché io sono uno molto... vado molto di estremi, il videogioco lo vivo sempre per estremi. Dopo 3 ore dico che schifo, non mi piace niente, no, non voglio più giocare, poi improvvisamente 10 ore gioco dopo, dico bellissimo, fantastico, lo finisco 4 volte. Però lì mi è piaciuto proprio tanto, tanto, tanto il gioco, mi sono sentito molto... sulla stessa linea d'onda di quel tipo di emozioni, di quel tipo di racconto, di sensibilità che voleva raccontare. A me è una cosa che piace tantissimo di Ghost of Tsushima, è che si prende dannatamente sul serio. È sempre un rischio prendersi dannatamente sul serio, perché rischi di essere ridicolo. La maggior parte dei giochi che si prendono troppo sul serio sono ridicoli, e invece lui se lo poteva permettere. E mi sono piaciuti tantissimo i temi, i personaggi, le storie, la direzione artistica, e ho trovato tantissimo materiale su cui elaborare. Poi è stata anche l'occasione per riscoprire il cinema di Akira Kurosawa, mi sono fatto dei full immersion pazzeschi, quindi lì tante fonti di ispirazione, tante contaminazioni, e lì mi è piaciuto davvero tanto. Però non lo citerei come... cioè il gioco tipo per fare foto, anche perché è uno stile grafico particolare. Quando uno mi dice qual è il gioco migliore per fare foto, magari mi viene da dire sempre un po' Spider-Man, nel senso che hai tutto, hai un'ambientazione che è top perché è New York, puoi anche solo fare street photography e non cagarti neanche di Striscio Spider-Man, hai un personaggio che ha delle movenze plastiche, quindi esprime tanto qualsiasi cosa faccia, fondamentalmente, mentre si dondola con le ragnatele, mentre le spara, mentre lotta, mentre sta appeso. È sempre iconico Spider-Man, ok? Ha un photo mode all'avanguardia, qualsiasi versione utilizzate, e ha un livello di dettaglio incredibile, perché se tu zoomi su Spider-Man arrivi a vedergli le cuciture del costume. Molto spesso una difficoltà che abbiamo nei virtual photographer è capire anche la distanza a cui un gioco vuole essere fotografato, perché se stai troppo vicino non c'è abbastanza dettaglio e scopri le magagne. Se stai troppo lontano il panorama improvvisamente diventa piatto, artefatto, no? Quindi bisogna sempre anche capire un gioco da questo punto di vista. Questo ad esempio è un lavoro che è un problema che non ha il fotografo davvero. La realtà sembra vera qualsiasi distanza la guardi, no? E via via infatti che si approfondisce la virtual photography, un aspetto affascinante che all'inizio a tutti viene da dire: è più facile fare le foto nei videogiochi che non nella realtà. Non le puoi far sfocate, non ti puoi dimenticare il tappo davanti alla macchina fotografica, esagero ovviamente. E poi però via via scopri: cacchio, però questo problema nella fotografia dal vero non c'è, e quest'altro neppure, e quest'altro neanche. E quindi scopri che in realtà, come in tutte le cose, se vuoi farle davvero bene è difficile, devi imparare tante cose.
È molto vero, tanto che uno dei tuoi scatti, anzi lo scatto che io preferisco, viene da Demon's Souls Remake, ed è uno scatto in realtà che se vuoi uno più normale, cioè è una semplice guardia presa di spalle con la luce che viene immersa nella luce da una feritoria. È molto particolare, è un cadavere di una guardia proprio all'inizio nel caso di Boletaria, e quello a me aveva proprio scaldato il cuore, aveva emozionato, perché era proprio Boletaria e Demons al 100%, cioè aveva quell'oscurità, quella cripticità in quella foto con quel pulviscolo, quella luce magica. Poi il remake ha lavorato tanto anche sull'ambientazione, sull'immersione, sicuramente. Quindi ho capito che uno scatto che magari uno la prima run, ma anche la seconda ci passa così, non guarda neanche, cioè magari si arriva al drago sul ponte, si ferma e dice: Madonna che bello, la faccio la foto, e tu l'hai fatta in maniera egregia. Però quello scatto lì di un semplice cadavere, come ce ne possono essere 100 così nobilitato, mi ha fatto dire: e però Cristiano ha veramente un occhio che con una fotografia ti racconta un mondo, in questo caso il videogioco. Quindi comprendo il cimento che tu ci metti, no? E la pazienza soprattutto. Detto questo, domanda bruciapelo: ma tu giochi anche titoli senza photo mode, o è una condizione senza la quale non provi giochi?
Guarda, io vengo da Elden Ring, tutta la Crisis Trilogy Remastered, quindi me li sono sparati in fila tutti 1, 2, 3, e adesso ho ripreso a rigiocarmi Wolfenstein, quindi assolutamente sì, assolutamente sì, non è una condizione necessaria, anzi ci sono periodi come questo che ho proprio bisogno di staccare e giocare e basta.
Ci sta,
tanto poi esatto, giusto.
Cioè, c'è un gioco, magari di quelli che hai citato, dove hai rosicato di più che non ci fosse una photo mod, che hai detto: cavolo, qui ci avrei voluto
lavorare.
Allora,
sarebbe facile dirti Elden Ring. In realtà, prima ancora di Elden Ring, io ho amato profondamente Sekiro, e lì mi sarebbe piaciuto. Perché è un altro gioco con cui mi sentivo proprio su quelle corde, in linea con quel tipo di sensibilità. C'è una scena stupenda che non mi ricordo guardando quale video di approfondimento ho notato in Sekiro, durante il prologo, no? Tutti i giochi From durante il prologo hanno una boss fight in cui tu vieni corcato di mazzate da un nemico che è troppo forte per essere sconfitto, e durante la cutscene si vede il protagonista che fa per mettersi la mano vicino al fodero per estrarre la katana, ma per farti capire che è tanto tempo che non combatte, che è arrugginito, con il primo gesto della mano la manca, non la trova subito. Io vado in brodo di giuggiole per questi dettagli, e allora cerco di elaborare, cerco di pensare allora, ma che perché quel personaggio fa quella roba lì, cosa ha vissuto, come si è sentito, quali gesti, quali posti di questo mondo mi danno la luce per esprimere quella cosa lì. Allora lì io inizio a elaborare, no?
Chiaro.
Giusto. In effetti è una mancanza quella dei titoli From. Purtroppo, se non c'è il remake, non ci pensi, perché anche Elden Ring offre, cioè, o hai le pietre, tante volte devi avere delle pietre prismatiche, come si diceva una volta, per illuminare i topi, perché sennò non riesci a vedere una mazza. Vuoi capire il dettaglio dell'armatura, e l'unico modo è spendere questo consumabile, perché sennò non c'è modo di creare. In questo senso, gioverebbe. Temo che a meno di un remake tra non so, 15 anni di Elden Ring, non lo vedremo tanto presto, perché ci sono
A
altri
meno
problemi.
che non lavori su PC, allora vabbè, lì
Certo.
rompi il gioco, rompi la camera, qualcosa fai. Ti dirò la verità, io a me piace stare al gioco, nel senso ci sta anche che certi giochi abbiano una loro impenetrabilità.
Ecco, sì.
Questo è un mondo in cui sopravvivere, non per fare il turista, va bene, ci sto, lo accetto. Non è che bisogna per forza avere il diritto di fare tutto sempre, certe cose non si possono fare, magari è anche bello così.
Sì, non violare l'intimità di un titolo, questo mi sembra bello, perché poi è bella la free cam, andare oltre gli out of bound, vedere cosa c'è dietro la mappa, il profilo, però in effetti anche basta pensare a quello che si è fatto con Zelda, cioè Breath of the Wild, con un motore comunque tutto sommato modesto, ci sono degli scorci che sono ancora adesso poeticissimi, per dire, eppure non c'è nulla di paragonabile ai titoli menzionati. Cristiano, volevo farti una domanda prima di passarla a Luca. Cioè, da qui a un anno, qual è il titolo, se c'è, o i titoli che tu aspetti, al di là naturalmente del FOTMOD, ma anche a un possibile FOTMOD che dici: non vedo l'ora di metterci le mani e anche magari gli occhi su questo videogioco?
Allora, in realtà io ho imparato che certe volte ho attesa per un gioco, per fotografare un gioco e poi non faccio neanche una foto perché non scatta quella scintilla. L'esempio lampante è stato il recente The Last of Us Part 1. L'originale The Last of Us è uno dei giochi a me più cari, no? Gioco da quanto io, quasi 40 anni ormai. Quindi questo vuol dire qualcosa. Avevo già fotografato i due precedenti. Joel in assoluto è uno dei personaggi che amo di più. Sapevo che c'era il nuovo photomode con le tre luci di studio. Niente, non è scattata la scintilla. Probabilmente non è scattata la scintilla già col gioco che ho trovato troppo pigro, troppo concettualmente pigro come remake. E quindi non sono riuscito a entrare abbastanza dentro e non avendo collaborazioni in atto legate a quel gioco, ho detto perché mi devo fare forza? Anche perché poi una cosa che ho imparato è quando ti metti a forza a dover cavare qualcosa da primo non esce comunque niente di che. Secondo, ti tappi il naso e questa cosa poi comunque un po' la paghi, per un po' non vuoi più far foto, oppure magari esce il gioco che ti interessa ma non vuoi comunque far foto. Finita questa premessa, ti dico che vabbè, sono ovviamente curioso di God of War Ragnarok, anche se non ci sarà il fotomod subito subito, ma non è un problema perché, ripeto, ora che conosco bene il gioco, figurati, ci vorrà un bel po' di tempo. Devo ancora recuperare Sifu e sono curioso di capire se lì.
Stavo pensando, ne parlavi. Sì.
Devo vedere se lì si può fare qualcosa di interessante perché io in genere funziono bene con i giochi che hanno combattimento corpo a corpo, i giochi con una direzione artistica orientaleggiante e i giochi con una direzione artistica un po' pittorica, un po' 2D. Quindi lì potrebbe essere interessante. Invece, se mi dici, a prescindere dal photomode, da fan storico di Crysis, ad esempio, sono curiosissimo di vedere Crysis 4, cosa possono tirar
Bella
fuori.
risposta.
Perché ci sono tanti interrogativi, no? Il CryEngine sarà all'altezza più o meno performante dell'Unreal Engine 5? I Crytek di adesso c'entrano ancora qualcosa dell'originale? Perché il primo è stato un gioco leggendario per tanti motivi, secondo bello anche lui per motivi però completamente diversi, il terzo già arrivava col fiato molto corto, quindi sono curioso di capire se può essere ancora un nome grosso dell'industria. Quindi al momento diciamo che i miei riflettori sono puntati un po' su queste cose.
Ok, io parlando con te sto notando che prima di tutto, come in realtà si poteva immaginare, sei un videogiocatore, cioè hai la passione del videogioco e anche una grande sensibilità che poi riversi nelle foto, appunto, che vai a fare. Prima parlavi di come riesci a captare dei momenti che hanno dietro una storia che tu vorresti provare a ritrarre. Quindi questa cosa è incredibile. Quindi vorrei distaccarmi un momento dall'argomento foto, fotografie, e andare a capire qual è stato il tuo primo approccio con i videogiochi? Cioè, qual è stato il tuo primo videogioco del cuore che ti ha fatto dire, ok, questa sarà una parte della mia vita?
Allora, mi sa che quando questa cosa probabilmente è successa senza che me ne accorgessi, nel senso che ho iniziato a giocare credo a 5 anni col Commodore 64. E peraltro mi ricordo dei giochi che non conosce nessuno perché erano quelli che aveva mio padre, fondamentalmente.
Certo.
E poi in realtà, quando ero forse alle medie, mi era stato regalato l'Amiga 500 e poi scelsi io di diventare consolaro, prima col Sega Mega Drive, sempre alle superiori, e poi con Sega Saturn e le PlayStation le ho avute tutte. Ho avuto anche un po' di console Nintendo, ma poi a un certo punto mi sono un po' stabilizzato su PlayStation. E, guarda, ti posso dire che i giochi che hanno segnato la mia giovinezza intorno ai 17 anni, così che poi sono quelli che ti ricordi un po' per tutta la vita, tu considera che io ho avuto 17 anni nel 1997. Il 1997 è stato l'anno di più a prossimo, e poi qualcuno è uscito un anno prima, un anno dopo, ma il primo Tomb Raider, Final Fantasy VII. Super Mario 64, poco dopo Ocarina of Time, era quell'epoca lì.
È stato l'anno, per molti è
Eh
stato
sì,
l'anno,
ripeto,
devo dire.
sono impreciso con le date, qualcuno è uscito un po' prima, qualcuno è uscito un po' dopo, però era quel periodo lì. Quindi un po' questi giochi sono stati per te, cioè proprio hanno talmente superato le mie aspettative su cosa potesse essere un videogioco che sono stati il mio riferimento per tantissimo tempo. Mentre poi devo dire che in epoca più recente giochi di stacco sono stati il primo Demon's Souls che io presi di importazione quando uscì nel
Ah,
2009. Non
ok.
ci capii nulla all'inizio, una strage, niente,
Ma
morivo da un
avevi
mondo.
la Red Phantom Edition?
Sì, la Black Phantom Edition, sì,
Grande,
ce l'ho ancora.
grandissimo.
C'è ancora, però poi ho preso quella europea, ma in origine non c'era neanche quella asiatica di Black Phantom e avevo preso la versione di Hong Kong che era in lingua inglese,
certo.
però non capivo niente, morivo. Dopo 30 ore non avevo passato neanche due livelli, una tragedia, però poi mi innamorai e poi anche devo dire il primo The Last of Us perché segnava un po' una svolta drammatica, diciamo, dei Colossal AAA. A me già piaceva molto Naughty Dog per gli Uncharted, aveva aggiunto una nuova dimensione, per la prima volta avevamo un gameplay di sopravvivenza che era molto ben integrato alla narrativa, era uno dei primi esperimenti di stealth fluido, prima gli stealth, tu giocavi tutto nascosto, poi ti scoprivano, tu dicevi un sacco di parolacce o cominciavi a sparare a muzzo crepato oppure ricaricavi il salvataggio. Questo era il primo gioco, insieme forse al primo Dishonored, in cui quando tu venivi scoperto potevi cavartela e a un certo punto tornare nella copertura, no? E quindi avevano senso entrambe le due fasi, non era un momento di frustrazione necessariamente quando venivi scoperto. Poi in tempi più recenti, nell'ultima generazione, ti direi forse appunto Sekiro, Ghost of Tsushima, The Last of Us Parte 2, questi qua, sì.
Eh beh, di
Ok.
titoli ce ne sono stati anche negli ultimi anni, cioè senza appunto citare il 97 o 96, quel biennio proprio magico. In effetti, negli ultimi anni, sia come photomod che come altro, hanno dato veramente un immaginario potente. Tanto è vero che poi, insomma, hai citato a più riprese il primo The Last of Us, il titolo originale. Siamo in attesa della serie, quindi vorrà dire qualcosa, nel senso che quel titolo lì ha dato poi appunto seguito a tutto un immaginario che continua, no? Anche in altri media, che è abbastanza interessante e soprattutto è una cosa che noi non ci saremmo mai magari aspettato appunto nel 97, nel 96, al di là dei film di Tomb Raider che potevamo anche non volerli, però va bene, ok, o i film di Resident Evil, dove va bene, ok, anche lì è interessante, sì.
Va bene, tu hai altre domande, Mattia?
No, io stavo pensando che quando parlava Cristiano e diceva mi piace rispettare il gioco, però ci sono quei titoli che, diciamo, mi spiace che non ci sia una foto degna di quell'estetica, di quell'immaginario, o proprio pensato nell'istante stesso in cui ha detto la frase a Scorn, parliamo così anche dell'ecosistema Microsoft, l'esclusiva Microsoft, perché Scorn ha questo immaginario geigeriano alla Alien, molto molto ispirato, però ai noi, nonostante la visuale in prima persona, quindi che si presta anche per un certo qual modo di photo mode, ha veramente una photo mode che definire risicata e dire poco, non parliamo di fonte di luce, ma già allontanare, cioè zoom in, zoom out, e già non è così facile.
Ma infatti il vero rimpianto non è tanto quanto non c'è il photo mode, che vabbè è una scelta legittima, ma quando lo metti è fatto male. È fatto male, io vorrei lavorare su quel gioco, c'è il photo mode, capisco che non ne posso cavare nulla di rilevante. È successo ad esempio con Far Cry 6, che aveva il photo mode peggiore di Far Cry 5, perché io sono Far Cry 5 non tanto, però qualcosina avevo fatto, e quello del 6 era peggiore.
Non solo il photo mode, non solo il photo mode.
Sì. Sì, allora, per quanto neanche il 5 fosse questa cosa qua, sì, sì. Però sì. Ci pensavo l'altro giorno, perché appunto da appassionato di Crysis, no, alla fine quell'eredità, okay, in teoria, se bisogna trovare una serie che l'ha in qualche modo raccolto, ti viene in mente Far Cry. Ma Far Cry dopo 8-9 episodi, perché non ci sono solo quelli numerati, ci sono anche tutti i vari spin.
Purtroppo, sì.
C'è sempre qualcosa che dici, sì, vabbè, però...
Sì. Uno in cui veramente è migliorato il photo mode, anche per la questione dei fotogrammi, cioè ci sono quei titoli che poi migliorano, devo dire. Days Gone ad esempio uno di questi, dove quando è uscito, diciamo, la versione PS4, che aveva qualche piccolo problema, 30 fotogrammi loccati, ok, aveva un photo mode discreto, buono, ma non eccezionale. Devo dire che poi ho rigiocato a 60 con una risoluzione maggiore, veramente quell'immaginario di queste foreste secolari nordamericane, e anche se magari non è il titolo prettamente nelle mie corde, perché non è che proprio l'immaginario dei chopper mi appartenga particolarmente, però ecco, aveva dato una bella sterzata, e mi ha sempre stupito il fatto che quando sono usciti i primi gameplay di Last of Us 2, tutta l'internet ha detto oh no, ammazziamo i cani, che schifo, che crudeltà, in Days Gone si ammazzano i bambini che sono zombie, ma addirittura si incaprettano, si portano per fare degli esperimenti e sono bambini, ma nessuno ha detto niente, va bene, quindi è anche la pluralità di questo mondo videoludico così, così particolare e vario appunto.
Effettivamente i bambini zombie erano una scelta abbastanza sì, audace,
perché sì
sono zombie, però insomma...
Però sono bambini anche.
Un bel azzardo. Allora, va bene, direi che abbiamo già detto un sacco di cose, è stato molto interessante. Noi al termine di ogni puntata cerchiamo di identificare tre coordinate, quindi tre keywords, tre punti appunto chiave che vadano a riassumere un po' il mondo del quale abbiamo parlato, in questo caso le fotografie all'interno dei videogiochi. Ora, mi farò aiutare da Mattia, io però ne suggerisco una. Sicuramente una cosa che mi è parsa molto chiara è la grande sensibilità, perché comunque si sta operando in un settore nel quale, come nella fotografia tradizionale, si cerca di immortalare un momento che racconti qualcosa, e quindi bisogna avere una certa sensibilità, secondo me, per essere in grado di farlo, per trovare il momento giusto e farlo poi in modo che trasmetta qualcosa. Mattia, le altre due le...
Ma guarda, le altre due sono molto semplici, perché sono, a mio parere, occhio e mano, nel senso che occhio, vabbè, sta a sentire l'occhio del fotografo, ma anche l'occhio del videogiocatore, perché non ci si può mai staccare da ciò che fa da Cristiano, perché lo fa da videogiocatore, ed è questo che sinceramente a me e a Luca intriga e conquista. E poi mano, perché personalmente mi fa impazzire il fatto di come Cristiano, che è anche abituato a giochi abbastanza action, insomma, da hardcore gamer, comunque poi cambi, switchi, e quando c'è da fare una foto ha tutta una delicatezza, immagino e presumo, che appunto è condotta tramite la mano. Quindi occhio e mano sono una cosa che poi sono alla base di qualsiasi gameplay, da Pong a God of War Ragnarok, e però lui lo mette in gioco non soltanto per il gameplay, ma per la fotografia in game, quindi è spaziale questa cosa qua.
Tra l'altro, la cosa incredibile, prima di iniziare a registrare, di God of War, che io sto recuperando in questo momento, e andandomi a riguardare un po' tutto l'album, la galleria di foto che hai fatto su God of War, cazzo, quasi mi stavo incazzando perché ho detto, io queste robe incredibili, mica le ho viste in modo così spettacolare nel gioco, non me ne ero accorto che erano così belle, quindi questo secondo me è un po' quella cagata che però... in qualche modo legittima il grande lavoro che fai. Piccolo momento, complimenti questo alla fine. No, perché effettivamente...
Sì, beh, molto spesso è andare anche a trovare le cose, ma tu pensa anche solo nella realtà. I grandi fotografi, non è che siccome sono grandi fotografi ti fotografano la sedia che c'hanno di fianco. Devono prendere, mettersi in viaggio, spesso star via addirittura anni e andare alla ricerca di cose. Poi quando la trovano quella cosa, loro la foto te la sanno fare a modino. Però prima bisogna trovare il momento non banale, il momento di senso, il momento che ti racconta una storia.
Fighissimo. Bene, sono un sacco contento di aver potuto fare due chiacchiere con te, Cristiano. Grazie mille.
Grazie mille, grazie, piacere davvero mio.
Bene, allora niente, direi che ci salutiamo e ci sentiamo o vediamo per una prossima puntata. Ciao a tutti.
Ciao. Ciao. Ciao, ciao.